Classic Rock con Jari Kopp.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Rete 3 Classic Rock con Jari Kopp. Un viaggio come sempre tra gli artisti, le canzoni, gli album che hanno reso la nostra vita molto più frizzante e rock and roll. Non possiamo che partire con la incredibile notizia dell'uscita in questi giorni dell'ultima grande canzone dei Beatles, Now and Then. Insieme o singolarmente, i Beatles hanno sempre avuto il talento infinito di sorprendere, e adesso nel 2023 ancora ci portano un'uscita, una delle più attese della storia, lunga e ricchissima di eventi la loro. Questa Now and Then è proprio l'ultima canzone dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e rielaborata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, e adesso finalmente finita da Paul e Ringo oltre 4 decadi dopo. Now and Then è uscita in contemporanea mondiale giovedì pomeriggio, bellissima. Il doppio lato A del singolo poi associa l'ultima canzone dei Beatles alla prima, il singolo UK di debutto della band del 1962, Love Me Do. E quindi questo completa perfettamente il cerchio. Entrambi i brani sono stati mixati di nuovo con il meglio delle tecnologie di oggi, mentre la copertina originale è stata realizzata dal rinomato artista Ed Ruscha. E su YouTube trovate anche il videoclip di Now and Then e un film documentario della durata di 12 minuti, Now and Then, The Last Beatles Song, scritto e diretto da Oliver Murray. È un corto commovente che racconta proprio la storia dietro questa ultima canzone dei Beatles, con materiale video esclusivo, parti con commenti di Paul, di Ringo, di George, Sean Ono Lennon, che è anche tra l'altro bravissimo ad ascoltare, figlio di Lennon, il regista Peter Jackson. E quindi un'emozione dietro l'altra questa settimana per i fan dei Beatles come me, ma anche i fan del classic rock in generale. E io intanto, gasato da tutto questo, mi sono ordinato le nuovissime versioni delle raccolte 1962-66, che è il Red Album, e 67-70, che era The Blue Album. Due dischi che hanno avvicinato innumerevoli ascoltatori di tutte le età, da tutte le parti del mondo, alla storica fanbase dei Beatles. Con 6 dischi, 3 blu e 3 rossi, le raccolte abbracciano tutta la carriera dei Beatles, con le 75 migliori canzoni, dal primo singolo appunto Love Me Do, che ci ascoltiamo fra un attimo, all'ultimo Now and Then, che vi consiglio di andarvi a scoprire appunto su YouTube col documentario e il videoclip. Si aggiungono poi 21 tracce, 12 dentro Red e 9 dentro Blue, che stagliano perfettamente la storia della più grande band di tutti i tempi, i Beatles.
Love me do.
E visto che abbiamo iniziato a parlare di Beatles, sappiate che sta arrivando anche una nuovissima docuserie che mi interessa molto, si chiama John Lennon Murder Without a Trial, e quindi racconterà la vera storia dell'omicidio di John Lennon avvenuto a New York l'8 dicembre 1980 per mano di Mark David Chapman, uno squilibrato che gli sparò purtroppo davanti al portone di casa sua. Una serie divisa in tre parti sarà narrata da Kiefer Sutherland e esaminerà il crimine premeditato e le conseguenze che hanno avuto sulla storia non solo della famiglia Lennon ma per tutto il mondo. Una serie che conterrà interviste con gli amici di John Lennon, con gli avvocati difensori, psichiatri, investigatori e che hanno lavorato proprio sul caso Chapman anche i pubblici ministeri. Non è ancora stata ufficializzata la data di uscita della serie, ma dovrebbe arrivare nel nuovo anno. John Lennon, ricordiamo che trascorse questa ultima giornata intensa, memorabile, l'8 dicembre a New York, tra appuntamenti, session fotografiche, è andato a tagliare i capelli, poi è stato fotografato da Annie Leibovitz insieme a Yoko Ono in una delle pose iconiche che ricorderete sicuramente. Poi più tardi è andato a fare un'intervista da Dave Schollinger RKO Radio e lì ha proprio parlato della sua vita, della sua carriera musicale, fino a che questa giornata tragica si concluse con l'assassinio di Lennon davanti al suo appartamento, un evento che sconvolse il mondo e cambiò la storia della musica. E oggi più che mai avremo bisogno di John vivo e vegeto a cantare canzoni che possano cambiare il mondo, proprio come l'ha fatto Imagine.
Classic Rock con Yari Copt.
Why you buy my head up? Why you buy my head up? Why you get
Lo scorso 20 ottobre i Rolling Stones hanno pubblicato il loro nuovo bellissimo album Hackney Diamonds, primo lavoro in 18 anni, quindi da Bigger Bang del 2005. Tra le altre cose, il disco, ne abbiamo già parlato, include questa canzone Bite My Head Off, che abbiamo appena ascoltato, realizzata proprio con Paul McCartney al basso. E in una recente intervista concessa ai microfoni di Apple Music One, Keith Richards ha parlato di questa collaborazione con l'ex Beatle e ha sottolineato che per lui è stato proprio come tornare ai vecchi tempi. Ha parlato anche in un'intervista al Telegraph e ha detto: Paul si trovava in città e beh, non potevamo non chiamarlo, sai, se riesci ad avere uno dei Beatles in una tua canzone devi farlo. Con Paul è bellissimo suonare, siamo grandi amici da sempre. E quindi grandi leggende del rock che si uniscono. E tra queste leggende del classic rock di cui parliamo oggi troviamo anche i Depeche Mode, che nel 1992, dopo il trionfo del loro album Violator, erano tra le band più importanti al mondo grazie al loro stile con cui fondevano magistralmente, direi, l'elettronica dark degli anni 80 e l'energia del rock degli anni 70. E il frontman magico Dave Gahan, incarnazione dell'ultima rockstar vivente in quel momento, era a Los Angeles a farsi i cavoli suoi, immergendosi in questo panorama di rock alternativo, distanziandosi da tutti, anche dai membri del gruppo per un periodo, fino al 92, dove la band si riunisce, sceglie di isolarsi in una villa a Madrid e inizia a lavorare per 8 mesi alla creazione dell'album Songs of Faith and Devotion. L'obiettivo è di evolvere il suono blues elettronico inaugurato con Personal Jesus. E abbiamo diversi punti di vista. Gahan desidera influenze più rock, Martin Gore è sotto pressione per replicare il successo di Violator, Alan Wilder da parte sua ha intenzione invece di abbandonare il gruppo dopo l'album e dopo il tour. Nonostante queste piccole grandi tensioni, le session di registrazione vengono poi trasferite ad Amburgo e rendono tutto più gestibile e riescono a fare un bel lavoro. Un prodotto finale, Song of Faith and Devotion, che poi supera le aspettative e inizia a dominare le classifiche in Inghilterra, in America e in altri paesi europei. E poi il tour, Devotional Tour, che ne segue, è un tour mondiale di 14 mesi che attraversa 27 paesi con più di 150 concerti. Beh, Alan Wilder dopo tutto questo lascerà la band nel 95, sostenendo che l'album, questo qua, contenga alcune delle migliori tracce dei Depeche Mode di sempre, tipo I Feel You, il primo singolo, o Walking in My Shoes. E per Dave Gahan, Songs of Faith and Devotion è anche l'album della sua canzone preferita in assoluto dei Depeche Mode, Condemnation, terzo singolo estratto dell'album, uno dei pezzi che da allora poi non mancherà mai nelle scalette dei concerti dei Depeche Mode. È una canzone che è diventata immediatamente mia, la conoscevo anche quando Martin non l'aveva ancora completata del tutto, ha detto Dave Gahan in un'intervista. L'ho semplicemente cantata e appena il nastro si è fermato c'è stato un attimo di silenzio e poi nelle cuffie ho sentito la voce del nostro produttore Flood che diceva: ok, possiamo fare un'altra se vuoi, ma secondo me va benissimo così, ce l'abbiamo, era perfetta, era Condemnation. Condemnation.
Classic rock.
Questa Up Around the Bend dei Creedence Clearwater Revival è stata scritta ovviamente da John Fogerty, registrata ai Fantasy Studios di Berkeley in California. E sì, perché nonostante la band sia spesso associata al suono del sud degli Stati Uniti, al Southern, molte delle loro canzoni hanno tematiche legate alla Bayou, al Mississippi, però i CCR erano originari della Bay Area di San Francisco, quindi questa loro capacità di catturare l'essenza del sud, pur essendo californiani, è una testimonianza proprio di questa loro di questo loro talento, di questa loro versatilità e comprensione della musica americana. Ma noi vogliamo adesso sull'altra capitale mondiale della musica, l'Inghilterra. Negli scorsi giorni, il 30 ottobre 1971, i Pink Floyd pubblicarono Metal, sesto album, un po' meno conosciuto forse dai più, che ha segnato l'inizio della sperimentazione che avrebbe definito poi la band. Già consolidati ovviamente nell'industria musicale, tra il pubblico, con grandi album come Atom Earth Mother e tanti tour incredibili, però essendo tanto in tour, però la vita frenetica ad essere sempre in giro riduceva il tempo poi per ideare un nuovo progetto. Ma durante alcune sessioni studio post tour, proprio l'assenza di un percorso definito aprì queste porte della sperimentazione. E questo processo, iniziato da Bay Road ha visto quindi la creazione di suoni innovativi, tipo il sonar prodotto da Richard Wright per Echoes, che è poi diventato fondamentale per il brano e per l'evoluzione stilistica dei Pink Floyd. E senza una direzione precisa la band sperimentava con idee avanguardistiche, robe matte, suoni pazzi come i membri proprio che suonavano anche in modo asincrono, facevano tante robe particolari e nonostante le difficoltà sono poi riusciti a trarre magia da tutto questo caos sonoro. L'ultima canzone Echoes occupa, pensate, l'intera facciata B del vinile di Metal e l'album ospita anche brani iconici come One of These Days, che si apre con questo basso sincopato e la voce minacciosa di Nick Mason. La sperimentazione ha poi continuato con l'utilizzo di oggetti quotidiani per generare suoni e campionamenti come quello dei tifosi del Liverpool in Fearless e nonostante la mancanza di una chiara visione iniziale e questa lunga gestazione, Metal è diventato, diciamo, il revolver dei Pink Floyd, quindi un punto di svolta artistico simile a quello dei Beatles con il loro album del 66. E tra queste sperimentazioni c'è anche una perla particolare in mezzo a questo album, Saint-Tropez, una melodia rilassata, molto jazzata, che mostra anche un lato diverso e leggero dei Pink Floyd e offre quindi un momento di respiro all'interno di album comunque complicato a livello sonoro. E con Metal i Pink Floyd hanno svelato quindi queste nuove dimensioni del loro infinito talento musicale. As I reach for a peach, slide a ride down behind the silver in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, in the dove, gone with the wind and the rain on the airplane, bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together.
Rete 3.
These Eyes è una delle canzoni più belle dei Guess Who, rappresenta anche il loro primo grande successo negli Stati Uniti, e pensare che era stata scritta dai membri della band Barton Cummings e Randy Bachman quando Cummings aveva solo 19 anni. La canzone riflette le emozioni e il cuore spezzato di un giovane, ciò la rende ancora più impressionante data la maturità, la profondità del testo e lui giovanissimo. Quando fu rilasciata, These Eyes raggiunse la sesta posizione nella Billboard Hot 100 e consolidò proprio la reputazione della band nel panorama musicale internazionale. Pezzo bellissimo. E in queste settimane, ma nel 1974, usciva anche Rock and Roll Animal, forse l'album più celebre di Lou Reed, ma che rappresenta una mossa poi strategica di marketing da parte del musicista, o forse meglio da parte dell'etichetta, per riconquistare un pubblico che lui aveva alienato completamente con Berlin, una delle sue opere più maestose, ma che al momento della sua pubblicazione fu un po' un insuccesso, non perché era brutto, ma perché ovviamente era difficilino da capire. Nonostante Reed fosse noto per poi oscillare tra il rock puro e la sperimentazione estrema, il pubblico aveva determinate aspettative dopo l'acclamato Transformer e il singolo Walk on the Wild Side, capite che uno si aspettava dei pezzi un po' più facili, un po' più capolavoroni a livello di pop rock. Entrambi questi poi erano prodotti da David Bowie, che ne sapeva, e Berlin aveva lasciato invece molti insoddisfatti. Reagendo a tutto questo, Lou Reed tornò alle sue radici decadenti, ambigue, rievocando sul palco brani iconici dei Velvet Underground, ovviamente. White Light, White Heat, Heroin. Come a dire, guardate che questo sono io, sti pezzi leggendari li ho fatti io, sono ancora questo, sono ancora anche così. E nell'album, in questo album, ci sono questi 5-6 pezzi live. Heroin dura più di 13 minuti e diventa il fulcro sia dell'album ma anche dello spettacolo live, con Reed che mimava una dose di eroina sul palco, faceva robe veramente estreme. E poi è sostenuto anche da una band impeccabile guidata dal chitarrista Steve Hunter, che l'ho aiutato molto poi anche a comporre tutte delle parti strumentali che ci sono dentro l'album, quindi extra live. E Lou Reed canta comunque sempre di storie impregnate di tumulti a New York, dal transessuale in Sweet Jane alla follia di Lady Day che ci ascoltiamo fra poco, culminando con l'inno appassionato di rock and roll. Il fascino violento e ribelle di Lou Reed rispecchiava perfettamente i personaggi delle sue canzoni, e anche la sua faccia sulle copertine era tutto un tutt'uno. E quindi proprio quando sembrava che Lou Reed avesse riconquistato il cuore del pubblico con Rock and Roll Animal, sorprese poi tutti ancora una volta pubblicando Metal Machine Music, un'opera super sperimentale e ardua, piena di suoni elettronici che sfidavano le tradizionali aspettative rock e tutto quello che lui aveva creato con i Velvet Underground. Ce lo ascoltiamo, Lou Reed con Lady Day live da Rock and Roll Animal.
When she walked on down the street, she was like a child staring at her feet. Thank you.
Classic Rock con Jari Kopt.
Un classicone del classic rock, funk 49, Joe Walsh offre una lezione magistrale di ganci chitarristici in questa traccia potentissima, seguendo quel riff iniziale che è veramente pazzesco, poi entrando con quell'urlo "dormo tutto il giorno, fuori tutta la notte", con la convinzione di una rockstar vera che ha appena fatto entrambe le cose. Una canzone che tira fortissimo da inizio alla fine, non c'è da stupirsi se Walsh sembrava così annoiato poi suonando dopo con gli Eagles, molto più sciallo. E per la seconda volta quest'anno parliamo di band che hanno imparato dal classic rock e fanno rock moderno oggi. Tornano i Rival Sons con un album veramente bellissimo, esplosivo. Il 20 ottobre è uscito Lightbringer, prodotto da Dave Cobb, e va a completare quel Dark Fighter uscito a giugno, e devo dire che è un album meraviglioso, emozioni che le persone spesso cercano di evitare di sentire, invece Lightbringer condivide tematiche pesanti ma anche bellissime e suona come se fosse pronto a decollare veramente. E Dark Fighter, tracce d'apertura del nuovo album, è un brano di 9 minuti, sono canzoni belle lunghe proprio come il rock anni 70, e dentro si trova Holiday, il chitarrista, che fa dei riffoni pazzeschi, molto blues rock. E poi Lightbringer, invece, questo nuovo album, la scrittura è più luminosa proprio, lo si sente in canzoni come Mercy, Redemption, Sweet Life, che è un riffone pazzesco, un ritmo incredibile. E l'album poi si conclude con Before the Fire e Mosaic. E Mosaic, devo dire che è una canzone bellissima, mostra quanto la band sia cresciuta ancora, anche che non pensavo che potesse crescere ancora, ma sono ancora migliorati, e esplode con una forza pazzesca, veramente un pezzo bellissimo. E però si riconosce tutta la musica dei Ravel Sons proprio nel singolo Sweet Life, con questi riffoni e la voce del frontman Joy Buchan, che è una roba pazzesca, forse uno dei migliori cantanti rock di oggi. Ce li ascoltiamo, loro sì che hanno ascoltato tanto classic rock e oggi ce lo ripresentano con del rock moderno come questa Sweet Life.
Classic rock.
Rock.
Pubblicata nell'84, Rock You Like a Hurricane degli Scorpions, era nell'album Love at First Sting ed è uno dei brani più belli che hanno fatto questi Scorpions, band tedesca che durante gli anni poi ha suonato questa canzone a mille concerti ed è sempre stato il clou degli spettacoli degli Scorpions. E live poi spicca un momento in cui il chitarrista principale Matthias Jabs fa questo assolo che è una combinazione di tecniche con il whammy bar e il tapping, quindi fa un assolo veramente molto strano, molto particolare, che è diventato così iconico quanto la canzone stessa. Rappresenta uno dei momenti più attesi durante i live degli Scorpions. E torniamo invece adesso agli anni 90, le Hole, band iconica del grunge, guidata da Courtney Love ovviamente, ex moglie di Kurt Cobain, sono famose soprattutto per due album, Live Through This del 94 e il bellissimo Celebrity Skin del 98. Il primo è un'opera emotiva che riflette il dolore della morte di Kurt e la scomparsa anche della bassista Kristen Pfaff. Il secondo album invece rappresenta il picco del loro successo commerciale, ma segna anche l'inizio della loro fine come band. Durante la registrazione di Celebrity Skin, il produttore Michael Beinhorn ha deciso di sostituire la batterista Patti Smale, nonostante fosse stata fondamentali per il suono della band, e questo ha portato a tensioni interne. Chamel ha lasciato la band poco dopo. Le Hall hanno guadagnato sì una rinnovata popolarità quando il loro brano Rockstar è apparso nel film Io ballo da solo di Bertolucci, però nel tentativo di evolvere e rimanere rilevanti nel grunge, nel rock degli anni 90, hanno poi deciso appunto di lavorare con questo produttore che era famoso per la sua produzione molto pulita, suono potente, però ha portato questa scelta di lasciare, di deviare dal loro sound grunge originale. Album ha avuto successo, nomination ai Grammy, dischi di platino, però ha creato poi alla fine delle tensioni interne troppo forti. Dan Castronovo, il batterista poi che è arrivato a sostituire l'altra per Celebrity Skin, aveva già vissuto una situazione simile con Ozzy Osbourne anni prima e nonostante le sue abilità in studio era stato licenziato per le sue prestazioni dal vivo scarse, cioè scarse per modo di dire. E alla fine le Hall si sono sciolte, alla fine nel 2002, segnando la fine di un'era per la band, per il grunge e per il classic rock. E noi con questa Celebrity Skin delle Hall e Schools Out di Alice Cooper chiudiamo questa puntata di Classic Rock. Io vi ringrazio, vi do appuntamento domenica prossima alle 14 e in replica come sempre giovedì sera alle 21. Grazie a tutti, da Jerry Copt un abbraccione come sempre, in alto le corna e viva il rock and roll. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up, in my bed.
Classic Rock.
Choice. All the girls and boys making all
Classic Rock.